Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla, oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Parto immediatamente con la trasmissione della lettura delle vari brani che ci sono alla domenica. È il primo di domani, il 19° del tempo ordinario dell'anno A, è presa da il primo libro dei Re e racconta un qualche cosa su cui poi torneremo anche un attimo. E dice dal primo libro dei Re: in quei giorni Elia, il profeta, essendo giunto al monte di Dio, l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco, gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come lo udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. E come le altre volte ci ascoltiamo un pezzetto adesso, un pezzetto di il nostro amico Handel. Allora, eccolo qua. Andiamo alla lettura del Salmo responsoriale e il versetto dice: mostraci, Signore, la tua misericordia. Il Salmo è l'85 che leggo intero. Sei stato buono, Signore, con la tua terra. Hai ristabilito la sorte di Giacobbe. Hai perdonato la colpa del tuo popolo. Hai coperto ogni loro peccato, hai posto fine a tutta la tua collera e ti sei distolto dalla tua ira ardente. Ritorna a noi, Dio della nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi, di generazione in generazione riverserai la tua ira. Non tornerai tu a ridarci la vita perché in te gioisca il tuo popolo. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con fiducia. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E adesso sempre un pezzetto del nostro Handel. E adesso andiamo allora ad un altro brano dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, al capitolo 9, versetti 1-5. Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, scomunicato vuol dire, separato da Cristo, a vantaggio dei miei fratelli, gli altri giudei, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne, Egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. La grande nostalgia e sofferenza di Paolo perché non vede qualcuno che accetta di convertirsi tra i suoi fratelli. Allora, adesso vado alla lettura del Vangelo, che viene preso dal Vangelo di Matteo, al capitolo 14, versetti 22-33. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, io sono, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù, ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero, tu sei figlio di Dio». Ci ascoltiamo ancora l'Alleluia, concludo sempre con l'Alleluia ormai ogni sabato, ma mi pare che sia anche bello. L'Alleluia di Handel. Eccoci, allora, sono quest'oggi prendo come prima lettura e anche come commento breve ma chiaro quella che abbiamo letto dal Libro dei Re, quella di Elia, perché del Vecchio Testamento non conosciamo molte cose e allora è bello ogni tanto anche ripassarcele e tentare di capire perché sono legate la prima e la terza lettura del Vangelo, per esempio? Che legame hanno queste due letture di domani? Ecco, io vorrei proprio con voi condividere un attimo questa modalità di conoscere anche la parte che viene letta, ma che poi prendiamo sempre soltanto il Vangelo. Prendiamo il Vangelo anche oggi, ma prima vorrei leggere, e me la prendo da una donna che scrive, che commenta un attimo proprio la prima lettura del Libro dei Re. Questa lettura è tratta dal Libro dei Re e ci presenta il profeta Elia, personaggio rivoluzionario e strano. Visse nel Regno del Nord intorno al IX secolo, quindi dall'800 al 700 avanti Cristo. Rigido custode delle antiche tradizioni mosaiche, si oppose con tutte le forze alle numerose degenerazioni che la religione israelitica subiva in quegli anni e in quell'ambiente. Uomo solitario, condusse una battaglia personale contro la sorte di Samaria da parte nord, contro il re Acab e la regina Jezabele, che era molto perfida anche come regina, proprio comandava e anche mandava a morte, soprattutto contro l'innumerevole schiera dei profeti, sacerdoti di Baal, divinità cananea che attirava molti seguaci. Dopo la sua trionfale vittoria nella sfida sul Monte Carmelo, Elia fece uccidere tutti i 450 profeti di Baal, suscitando così l'ira della regina che lo voleva morto ad ogni costo. Perciò il profeta dovette fuggire. Giunto all'estremo sud della terra di Israele, scelse di restare solo e si inoltrò nel deserto. Angosciato e deluso, spaventato dalle minacce dei potenti e amareggiato per il tradimento del popolo. L'aiuto offerto da Dio al profeta con un pane prodigioso gli diede la forza di affrontare un pellegrinaggio alle sorgenti dell'alleanza, cioè fino al monte Sinai, l'Oreb, dove alcuni secoli prima Yahweh aveva fatto alleanza con il popolo tramite Mosè. Arrivato al monte di Dio, Elia entrò in una caverna per passare la notte. Il racconto è estremamente breve e non precisa alcun particolare. Proprio tale brevità lascia intuire una ricchezza simbolica e teologica. La caverna è figura ancestrale che richiama il grembo materno, evoca raccoglimento, ma anche isolamento, chiusura. Il profeta è tutto preso dai suoi problemi, quasi raggomitolato su se stesso nel ventre oscuro della terra. In quel contesto di buia angoscia si fa udire la voce del Signore. Il paragone con la situazione dei discepoli nella notte sul lago è evidente. La parola del Signore interroga il profeta sulle sue motivazioni. Che cosa fai qui, Elia? Ed egli risponde, chiarendo a se stesso il proprio stato d'animo. Dice anzitutto di essere, virgolette, pieno di zelo, cioè ardente di gelosia e indignazione, è appassionatamente legato al Signore Dio degli eserciti ed è furibondo, poiché gli israeliti hanno abbandonato l'alleanza con Yahweh, lo hanno tradito demolendo i suoi altari e uccidendo i profeti. Ed Elia è convinto di essere rimasto solo e si lamenta perché è perseguitato a morte. Gli sembra di aver ragione e si sfoga ripetendo le sue idee fisse. Il Signore gli risponde con due imperativi essenziali. Anzitutto, esci. È molto di più di un semplice ordine di spostamento fisico. Si tratta di un comando fondamentale rivolto a un uomo chiuso in sé e nel proprio problema. Il Dio dell'Esodo invita sempre i suoi fedeli a uscire fuori di sé e andare oltre i propri peccati e le proprie persone. Il secondo imperativo è fermati, con importante precisazione alla presenza del Signore. Il profeta è invitato a resistere con forza, a rimanere davanti al Signore, cioè a porsi con decisione in ascolto di Lui, con atteggiamento docile di chi accetta di imparare. Ed ecco, il Signore passò. Il narratore accenna qui a tre tipici fenomeni che accompagnano i racconti di manifestazioni divine: l'uragano, il terremoto e il fulmine. Però con didascalica ripetizione precisa per tre volte. Ma il Signore non era nel vento. Il Signore non era nel terremoto. Il Signore non era nel fuoco. È evidente l'intento di insegnare che il Signore si manifesta in altro modo rispetto all'immaginario comune, cioè non in maniera tempestosa e violenta, come si aspettava Elia. Il modo della divina rivelazione è descritto con un'espressione poetica tradotta con il sussurro di una brezza leggera, ma l'originale ebraico si può rendere alla lettera con voce di silenzio sottile. La parola di Dio si percepisce nel silenzio lieve di una presenza che ama. Voce di silenzio sottile. Elia riconosce tale presenza e per rispetto si copre il volto e obbedisce. Esce e sta fermo davanti al Signore. Lo accoglie e si lascia cambiare. Ci ascoltiamo un pezzettino di musica. Ecco, allora adesso vado a una spiegazione anche della lettura del Vangelo, che per noi presenta un po' così una vicenda che probabilmente è stata una vicenda proprio pratica di una tempesta nel lago di Genezaret e che per l'evangelista poi è servita molto. Qua siamo adesso di fronte al fatto che Gesù è venuta la sera, la gente era ancora lì che ascoltava Gesù e gli hanno detto: Signore, si è fatto sera, ma questi qua devono ancora mangiare, li mandiamo a prendersi da mangiare altrove. Gesù dice: date voi stessi come cibo da mangiare. E lì avviene quel fatto straordinario che tutti mangiano, e tutti mangiano proprio in gruppi di 50. Abbiamo tutta una forma molto simbolica. E questa forma simbolica rimane anche nel fatto raccontato qua. Però è interessante, dopo che ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precedere sull'altra riva, finché non fosse congedata la folla. Il messaggio di Gesù è un messaggio universale. Non è venuto a restaurare il regno di Israele, ma a inaugurare il regno di Dio, una storia nuova, diversa. Il regno di Dio significa che Dio ama tutto il mondo, tutte le persone, non ama soltanto gli abitanti di Israele. E allora è chiaro che anche qua abbiamo a che fare con una visuale molto simbolica. E allora deve costringere i suoi a fare qualcosa, importante quel termine là. Ma perché questi qua si sentono costretti ad andare dall'altra parte del lago e a precederlo sull'altra riva? Perché l'altra riva è la riva orientale del lago di Tiberiade, è la terra abitata da quelli che erano considerati pagani, e i discepoli non ne vogliono sapere di andare verso i pagani. E soprattutto non vogliono che la nuova storia della condivisione dei pani, che Gesù ha anticipato nel farsi pane, che è un alimento di vita per il suo popolo, fosse esteso anche ai pagani. E allora Gesù li costringe ad andare alla riva orientale, verso i quelli... quelli che erano considerati pagani. Allora, quando dice, congedata la folla, salì sul monte. Quando viene nominato un monte è un discorso, ma quando viene nominato il monte è il monte delle beatitudini, dove Gesù ha annunciato il suo messaggio. In disparte, anche in disparte, ve lo ricordate, un termine tecnico adoperato dall'Evangelista che dice, indica sempre resistenza, ostilità, incomprensione e opposizione. E allora questa ostilità è dalla parte dei discepoli. E Gesù va a pregare. Nel Vangelo di Matteo Gesù prega soltanto due volte, qua e nel Getsemani, prima di essere catturato e imprigionato e poi ucciso. E sempre in momenti di crisi per il proprio gruppo. Venuta la sera, questa espressione venuta la sera era già stata fatta dai discepoli quando dicono: Signore, è sera adesso, ma la gente non deve ancora mangiare. E anche qua, venuta la sera, viene ripetuto. E l'Evangelista vuole richiamare l'effetto della cena del Signore. Egli se ne stava lassù da solo. Come Gesù sarà solo nel Getsemani, sarà solo anche qui. I discepoli lo accompagnano, ma non lo seguono. La barca intanto distava già molte miglia da terra e c'era il vento era contrario. E cos'è questo vento? Il termine vento nel brano apparirà tre volte, quindi significa la totalità. Il vento era contrario, quindi rappresenta la resistenza dei discepoli che non ne vogliono sapere di andare verso i pagani. Loro pensano alla supremazia di Israele, al dominio di Israele sopra i popoli pagani, e non pensano di andare a servire i popoli pagani. Ecco dove sta il vento contrario. Sul finire della notte, all'alba, alla prima veglia, alla ultima veglia, vedendolo egli andò verso di loro camminando sul mare. L'applicazione nel libro di Giobbe si dice che Dio è l'unico, il solo che cammina sul mare. Il mare indica il caos, quello che era impossibile all'uomo sottomettere. L'unico che poteva camminare sul mare era Dio. Quindi l'Evangelista vuol dire che Gesù mostra la sua condizione divina. Ecco, io questo passaggio credo sia molto importante capirlo, perché altrimenti Gesù fa lo showman, non solo, ma Gesù fa anche il giocoliere di strada, qua il giocoliere di mare. Altrimenti, ma se invece solo Dio può camminare sul mare e Gesù si mette a camminare sul mare, allora loro lo chiamavano mare, si mette a camminare sul mare, vuol dire che è dentro la sua condizione divina. Ma i discepoli gridano dalla paura. Perché? Perché per i discepoli, che non hanno ancora capito fino in fondo chi è Gesù, è per i discepoli, ma anche per noi, è impossibile per un uomo avere la condizione divina. Loro pensano che Gesù sia un inviato da Dio, un profeta, ma che Gesù sia Dio ancora non l'hanno compreso. Quindi pensano che sia uno spirito perché è impossibile per un uomo avere la condizione divina. Dio era talmente distante dagli uomini che immaginare che si potesse manifestare una creatura umana per loro era inconcepibile. Se lo vedi, muori, si diceva. Ma subito Gesù parla loro dicendo: coraggio, io sono. Sapete che è il nome di Dio. È il nome col quale Dio ha risposto a Mosè: io sono. E ogni volta che viene fuori questa frase, noi la traduciamo: sono io. Non è così. Io sono. È il nome col quale Dio ha risposto a Mosè. Quando nel roveto gli risponde: vedrete che io sono e nessun altro Dio è accanto a me. Questo dice nel Deuteronomio. Quindi Gesù conferma la sua condizione divina. Io sono, coraggio, io sono, non abbiate paura. Pietro, cioè Simone, presentato col suo soprannome negativo, che significa che sta facendo qualcosa di contrario a Gesù. Pietro gli rispose: Signore, se sei tu, queste parole, se tu sei quello che dici, se tu sei il Signore, il Messia, ve lo ricordate chi l'ha detto? L'ha detto Satana quando gli dice: buttati giù, che tu ti, se sei il figlio di Dio, se sei il figlio di Dio. E è l'epiteto. Pietro inizia la sua attività che tenta Gesù come ha fatto il diavolo. Sarà l'unico discepolo che meriterà da Gesù l'epiteto di Satana. Satana, torna a metterti dietro a me. E Pietro lo sfida, lo tenta. Se sei tu, esattamente come il diavolo nel deserto, comandami di venire a te sulle acque. Vuole avere la condizione divina. Ma pensa che questo avvenga con una imposizione dall'alto. Gesù lo invita, Pietro comincia a camminare sulle acque, ma vedendo che il vento era forte, il vento forte è quello che Gesù nella parabola della casa costruita sulla roccia indica come avversità normali che piombano sulla vita del credente, ma se la casa è fondata sulla roccia, questa rimane salda, e quando che è sulla sabbia, se invece è costruita sulla sabbia, crolla. Pietro ha costruito la sua casa sulla sabbia. Vedendo quindi le difficoltà, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami! Gesù aveva chiamato Simone ad essere pescatore di uomini ed è l'unico che deve essere pescato. Infatti Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Pietro è l'unico che merita per due volte questo rimprovero: uomo di poca fede. Quindi, colui che era stato chiamato ad essere pescatore di uomini ha dovuto essere pescato da Gesù. Appena salì sulla barca, il vento cessò. Quando nella comunità c'è la presenza di Gesù ed è lui a guidare e a dirigere la comunità, le ostilità cessano. Quelli che erano sulla barca, e quindi non Pietro, si prostrarono, riconoscendo in lui la condizione divina, dicendo: davvero, tu sei figlio di Dio. Ma però manca l'articolo: davvero tu sei non il figlio di Dio, ma figlio di Dio. Manca l'articolo determinativo. Non è il figlio di Dio, quello atteso dalla tradizione, il Messia, violento, giustiziere, ma è figlio di Dio, una modalità di Dio di manifestarsi completamente nuova, che sarà finalmente conosciuta dai discepoli qui e anche dai soldati al momento della risurrezione di Gesù. Getsemani e lago, e loro lo chiamavano il mare, la parte orientale del mare abitata da tutti quanti, il Dio che è il regno di Dio, che non è un regno soltanto per alcuni addetti e soltanto per alcuni israeliti, ma il regno di Dio è per tutta l'umanità. E la grande novità che porterà Gesù, che ancora non passa neanche con noi, ma la grande novità portata da Gesù è proprio questa: nessuno è meno figlio di un altro, perché tutti quanti siamo coloro che sono amati e creati da un Padre che è per tutte le persone, non è soltanto per gli israeliti e non è soltanto per i buoni e non per i peccatori, è proprio per tutti. E anche qui abbiamo ancora una volta un Vangelo, allora, che diventa un motivo di gioia, che diventa anche un motivo di... è anche un motivo di valutazione diversa nel rapportarci con gli altri. C'è un prete, Don Giacomo, che dice: se vogliamo fare che la nostra fede maturi, diventando consapevole e adulta, dobbiamo far bene i conti con questo Vangelo. Se questo testo, su questo testo faremo bene a riflettere tutti. Ma proprio tutti, credenti e non credenti. Il non credente farebbe bene ogni tanto a dubitare del suo non credere. Il credente farebbe bene a dubitare del suo credere, altrimenti entrambi diventeranno solo adoratori dei propri rigidi schemi. Dunque, la nostra fede, per essere tale, non può evitare di passare dentro le proprie paure e dubbi. Quando trovo davanti a me fratelli o sorelle che mi raccontano le angosce e i dubbi del loro cammino, mi rallegro e ringrazio sempre il Signore, perché in loro mi specchio e con essi condivido la debolezza della mia fede e la speranza che essa passi dentro tutte le prove. Ma quando incontro fratelli o sorelle inossidabili, granitici nel loro linguaggio, quelli che parlano sempre di fede in ogni istante della giornata, quelli che trovano sempre una parola religiosa per ogni evento o persona in cui si imbattono, quelli che sanno sempre cosa dire davanti a un malato terminale, quelli che sanno tutto sulla Chiesa e i suoi problemi, quelli sempre pronti alla polemica quando guardano l'agire di altri cristiani, quelli che vanno a scavare sempre nelle intenzioni altrui, quelli che, ben mi dico sempre, beati loro che hanno tutte queste sicurezze, però... alla luce del Vangelo, mi pare che rischiano di trovarsi con un pugno di mosche tra le mani. Gli apostoli sono colti dallo spavento. Un uomo che cammina sulle acque del mare non è umano. Sono pertanto convinti di vedere un fantasma e gridano dalla paura. È proprio così. Chi segue la paura scambia la propria fantasia per realtà e la realtà per fantasia. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: coraggio, sono io, non abbiate paura. Che bello quel subito. Quando siamo nell'angoscia non sembra sia così, sembra che Gesù sia in ritardo. Papa Giovanni XXIII, quello che conosciamo qua del Veneto, patriarca di Venezia, prima è stato in giro per il mondo, Papa Giovanni XXIII ripeteva spesso: sembra che il Signore arrivi sempre con un quarto d'ora di ritardo. In realtà il Signore è il Dio che interviene subito con la parola nella nostra paura, prima di tutto perché non l'ha invitata Lui, ma soprattutto perché è colui che lavora per farcela superare. E più delle volte siamo noi in ritardo nel credergli. Osserviamo il comportamento di Pietro. Egli ha una richiesta audace da fare. Cerca di andare oltre la paura e il dubbio che lo accomuna agli altri. Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Decliniamo questa richiesta. Signore, se sei proprio tu, quello che vedo e non un fantasma, allora fammi entrare, fammi fare l'esperienza di quello che a me è impossibile, camminare come te sul mare. E Gesù gli risponde: vieni. Pietro davvero comincia a vivere l'impossibile, ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami! E a questo punto rivolgo a voi tutti i lettori un paio di domande, perché non capisco bene. È Pietro che ha lanciato la sfida al Signore o è il Signore che ha sfidato Pietro? La richiesta di Pietro nasce dalla fede o dalla paura? Se guardo i primi passi compiuti da lui sul mare, verrebbe dire dalla fede? Se guardo come stava finendo, verrebbe dire dalla paura? Che ne pensate? Adesso ci penso prima un po' anch'io. Eccomi a tirare le somme di questo commento. Mi ha fatto bene fermarmi sulle domande che vi ho rivolto. E riparto ancora una volta da quel bellissimo subito che ritroviamo al versetto 31. E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Provo a declinare anche questa affermazione di Gesù. Caro Pietro, hai visto bene dentro il tuo cuore? Da dove è venuta la tua richiesta? Adesso lo sai, sei uomo di poca fede perché hai cercato la soluzione al tuo dubbio e alla tua paura mettendomi alla prova. Ti sei accorto quanto somigli ai tuoi padri? Ti ricordi quando essi si trovarono nel deserto dove li condussi per fare esperienza del mio amore provvidente? Anche lì, nonostante i molteplici segni della mia vicinanza, mi mettevano continuamente alla prova. Non si parla così con me. Però non ho rifiutato la tua sfida, sfidandoti a mia volta, perché tu conoscessi la verità del tuo cuore. Ho detto: vieni. Cioè, va bene Pietro, sia fatta la tua volontà, e ora vedi che nel fare la propria volontà non si va molto lontano, anzi si affonda in mare. Però lo spazio della fede autentica è proprio lì, quando stai affondando e vivi nella tua paura, quando hai gridato a me, quando invece di guardare a te e ciò che è intorno a te, hai alzato gli occhi su di me. Solo allora ti sei comportato da credente e hai potuto sentire la mia mano potente afferrarti subito. Cerca bene la paura che ti abbia, che ti abita. Cerca bene la paura che ti abita e vacci a vivere la mia mano potente, non aver paura delle tue paure. Perché se da lì elevi la tua preghiera, toccherai ancora con mano la mia onnipotente mano. Credo che a questo punto le domande che mi avevo rivolto hanno trovato una piccola luce. Ammettiamolo, anche noi siamo come Pietro. Pensiamo che la radice della fede in Dio sia la sua risposta ai nostri pressanti richieste, che spesso sono pretese. Invece che l'abbandono sereno e fiducioso al suo amore. Nel fiume infinito della nostra storia, come vogliamo navigare? Tenendo gli occhi fissi su Gesù o sulla crescente paura che affligge la vita nostra e altrui? Il cardinale Comastri, figlio spirituale di Santa Teresa di Calcutta, racconta che un giorno si trovava insieme a un gruppo di sacerdoti che dialogava con la Madre Teresa, circa i tempi che si stavano abbattendo sulla Chiesa. Era il tempo della contestazione e delle defezioni diffuse, come adesso. C'era dunque da avere tanta paura. Allora Madre Teresa, partendo dall'episodio di questo Vangelo, disse: state attenti. Voi pensate che la Chiesa sia forte quando cammina sulle acque, cioè quando tutto va bene, quando tutti la applaudono o si inchinano davanti ad essa? No. Non è questo il momento della vera grandezza della Chiesa. La Chiesa infatti è forte ed è veramente se stessa quando sente affondare il piede nella propria debolezza e, come Pietro, tende la mano a Gesù gridando con umile fede: Signore, salvami. Solo allora la Chiesa avverte che subito la mano forte di Dio la stringe e la solleva dalle insidie della storia. Dunque, se senti che stai per affondare, ricordati, è giunto il momento di lasciarsi afferrare. Ho letto anche questo commento perché è problematico, perché ha accettato di vedere non soltanto la parte, come dire, della fede, della tranquillità, della sicurezza, tanto mi go il Signore e fa quello che dico mi, ed è quello che voglio mi. Il Signore è quello che ama tutti ed è per tutti e quindi ha un suo modo di agire che non è quello che noi prevediamo che sia. Avete visto perché manda via i discepoli, li costringe. Io penso che anche i discepoli siano stati un po'... Abbiamo visto una cosa straordinaria, abbiamo visto che tu sei capace con la condivisione di fare una cosa dove tutti sono signori che mangiano insieme con gli altri. Abbiamo visto una cosa che è meravigliosa e tu mi mandi dentro i pagani e tu mi mandi via da qua. Lascia che anche noi altri ce la godiamo un pochino e che siamo contenti insieme di vedere che siamo capaci di fare delle cose che gli altri non sono capaci di fare. Ecco questa realtà. Io devo dirvelo con franchezza, questa è l'interpretazione di Maggi, ma credo che sia molto collegata al testo, sia molto precisa e sia anche molto indicativa. È anche, secondo me, molto più profonda e più bella di quella spiegazione tranquilla. Tanto Gesù risuscita, Gesù mette a posto tutto, Gesù fa lui, si arrangia lui, fa tutto. E noi crediamo in un Dio che soppianta e lascia perdere l'uomo così come si trova. Dio ama quello che siamo ed è dentro la storia nostra come siamo. Ecco, grazie. Adesso avete ascoltato una lunga conversazione, più che conversazione, disquisizione che ho trovato e che credo possa essere stata utile se qualcuno è riuscito ad ascoltare. E se no, ditemi su quello che volete. 049 880 90 20, ma è da un pezzo che il telefono è libero. Allora, devo dirvelo che questa interpretazione è anche così, che prende tutti i contenuti simbolici del racconto, perché anche Matteo è uno che di teologia se ne intendeva, ma fa passare tutto attraverso dei fatti. Ed è una cosa molto concreta, molto bella, legata alla vita quotidiana. Per cui, per esempio, noi altri, quando preghiamo, vorremmo che la nostra attenzione fosse tutta rivolta al Signore, concentrarci, e allora poi noi meditiamo e noi facciamo la faccia magari seria, triste, magari la faccia abbassata, e ci vengono sempre in mente tutte le cose che ci capitano nella vita e crediamo che questo sia disturbare la nostra preghiera e che sia distrarci da quello che invece dovrebbe essere il nostro rapporto con Dio. Invece sbagliamo tutto, perché il rapporto con Dio è fatto solo con la nostra vita. Ed è interessante quella che è, quello che succede, le persone che incontriamo, gli avvenimenti che abbiamo, le sofferenze che ci capitano. C'è una telefonata. Pronto?
Pronto, ciao Albino, sono Maurizio.
Carissimo Maurizio.
mi aspettavo che te mi capissi questa parabola qua con la festa della gioventù a Lisbona, condotta dal nuovo Cristo che si chiama Jorge Mario Bergoglio. E qua è Albino, l'ho visto mettersi davanti a Madonna, salare gli occhi e ci appassono. Dopodiché ha una domanda
fatto
che
della
ha fatto
vita.
Sull'aereo, e che ha detto che lui va a pregare. A me sì. Non mi pare, a me che fosse io pregare.
Sì, dormendo.
Sì, dormendo, vabbè. Sento quante orazioni che dico mi dormendo. Però non so mai le preghiere, quando che dormo, a chi che indirizzo, se è per me, per qui che mi sta attorno, o se è per gli altri, e non so mai. Perché se dormo, dormo che tu capisci. Albino? Perché appena ci ha fatto due domande che ha posto un sacerdote.
Sì.
E ora, qui che hai sicurezze granitiche, come che sono me, no, ti te pisci che mi sia così, se sbaglia. Vivere ne ha paura, se sbaglia, perché ti porta a non fare un passo in nessuna direzione, se stai fermo. Se mi tiro fuori, te aiuto che me lo so tiro fuori da tutte le robe, so diventare un ignavo, che non vuoi impegnarsi, e quello, non so, boh, te domando, adesso mi te domando a te cosa conti a fare, o cosa che ha a fare qui che pensa come me.
Lascio che altri che la pensano come te dicano cosa pensano di fare.
E anche qui che non pensa come me cosa che mi dice di fare, però dopo che io mi ho fatto le chiacchiere, bisogna riaffare i fatti. E dice il bello d'Albino, e i passi in dove muoviamo? Parliamo dei poveri, dei ricchi, parliamo di chi che vuole dominare il mondo, parliamo di Satana se esiste o non esiste, parliamo se Gesù Cristo che aveva un linguaggio spirituale o un linguaggio, diciamo, materialista, non dico umano, materialista, e dopodiché bisognerebbe decidersi dove e come muoversi.
Bueno.
Dobbino, il dilemma è sempre quello, Vangelo che viene stravolto, perché il significato del Vangelo è semplice. La parabola di domenica scorsa dimostra chiaramente che Gesù Cristo, fattosi uomo, è che mostra ai suoi apostoli che c'è altre dimensioni, no? Che non è solo la dimensione di questa terra materiale, è che dimostra una serie di cose che va oltre a quello che vogliamo, a quello che vogliamo o non vogliamo andare, a quello che gli scienziati vuoi o non vuoi dimostrare, di che, sì che siamo arrivati, che è tutto in ballo e nessuna certezza in tasca. Con questo mi ti saluto e lascio spazio agli altri. Ciao Albino, grazie allo spazio.
Ti ringrazio anch'io, ciao Maurizio. E lascio aperto, Maurizio ha lanciato un po' una... Non nel senso negativo, ma anche positivo, una provocazione, nel senso che rimane molto problematica la realtà, nel senso che noi ci siamo dentro, nel senso che abbiamo una fede piccola o una fede grande, e la fede piccola, poi sentiamo anche Hermes poi che parlerà anche della fede piccola. Pronto?
Ciao Albino, sono Piero.
Buona ciao Piero.
Ma Gesù Cristo viveva in povertà, predicava e viveva in modo molto umile. Sento parlare di fare la carità con i soldi degli altri. Sento parlare di lavoro, gente che non ha mai lavorato. Suor Maria Teresa di Calcutta, ho visto un documentario, insegnava a tappare l'orto e a mangiare quello che producevi. Non faceva girellare per i supermercati, magari mangiare, prendersi il cibo più buono e predicare. Sento parlare del minimo reddito garantito, sento parlare l'evasione che è rubare e disastrare la società, ma nessuno dice: io mi sono rotto le scatole di lavorare in comune, nello Stato, con stipendio da fame e pagare un sacco di tasse. Faccio anch'io l'autonomo, prendo la partita IVA e do l'esempio. Pago tutte le tasse. E vado in televisione, vado in radio, vado da Albino con tutti i corrispettivi, cioè io mi sono aperto un'attività, ma pago tutte le tasse e pago i miei dipendenti il doppio di quello che dovrei pagarli. Cioè dare l'esempio, dire io faccio così. Io, nel mio piccolo, quando do degli esempi a degli amici, gli dico io ti consiglio così, perché guarda a me, funziona. Cioè dire e fare. E invece viviamo in una società dove chi vuol trovare la soluzione per la povera gente vive con lo stipendio doppio e triplo. E magari i figli è ammanicato, fa fare i test d'ammissione per far diventare a livello corporativistico, che poi, cioè, se noi dovessimo ragionare col buon senso, ma come fa un benedetto dalle vedove, che è partito dal partito radicale per i diritti dell'uomo ed è andato con Fini. Quando è saltato Fini è andato con Monti, perché anche lui era della Bocconi. E dopo dal partito di Monti è andato al PD per difendere la sinistra e la povera gente. Un pensiero di Gesù Cristo, difendere la povera gente. Ma come fai? Tu che vivi nello sfarzo, che vai nei ristoranti lussuosi e che i figli gli fai fare i test d'ammissione per poi avere quella corporazione che non è la corporazione magari del tassista, perché il taxi è un capriccio, si può andare in corriera, si può andare in bici, è molto più sano. No, la corporazione che noi combattiamo non è, è quella medica, il diritto alla salute, la Costituzione, perché ogni due giorni sento la Costituzione, i diritti e il diritto alla salute. Oggi come oggi a Cesarina deve fare una visita, crepa, perché non hai soldi, 200 euro per 10 minuti, perché c'è il numero chiuso. Simonaggio della CGIL, che è una brava persona ed è intelligente, l'ha detto da te, manco semo meglio stemo. Tu non sei ricco perché sei bravo, perché sei talentuoso, perché hai professionalità, no, perché solo tu hai la licenza di poter 18 a numero chiuso i dentisti e poi qualche coglione dice ma sono sempre qui i dentisti.
Buono.
Ma Piero, c'era su quei dentisti, perché continua a essere questa porcheria? Se no io non lo direi più.
Buono.
Se domani liberalizzano e tutti possono accedere come in Germania alle cure e la povera gente non è senza denti, io non lo dico più, mi zittisci. Io la finisco di fare il disco rotto.
Ti ringrazio.
Le scatole perché?
Ciao.
Perché continua a essere questa porcheria? Ma questi sono i veri problemi.
Ciao.
La salute.
Ciao, ciao, sì. Hai parlato contro tutti quelli che secondo te sono quelli che mi fanno del male eccetera, ma non hai mica parlato di che cosa fai per quelli che vanno male, quelli che come Madre Teresa si prende a fare la cosa, perché ci sono anche quelli ancora, ma non hai nessun esempio di nessuno, non mi hai detto chi è che ti interessa in modo particolare per affrontare le cose. Io questa mattina sono arrivato qua in ritardo, ma ti garantisco che ho che ho in cuore, dentro, ho una sofferenza non piccola, perché ci sono dei fatti, dei dati, giustamente tu tocchi anche quegli altri, ma per aiutare quelli che veramente vengono discriminati e vengono messi fuori la linea e ne fanno una questione di cosiddetta legge che vale per i più deboli ammazzandoli, allora se tu sei con quelli fai un discorso, se tu continui ad arrabbiato a fare il discorso a tutti quelli che non raggiungerai mai e a cui non interessa niente del tuo discorso, anche tu passi la tua vita attaccando, buttando fuori tutte queste prediche agli altri, ma di fatti concreti che tu affronti non ne ho sentito uno. Io credo sia molto importante, anche con senza nessuna pretesa, anche senza fare pubblicità, credo sia molto importante avere dentro di noi delle realtà, dei fatti che ci mettono a fianco degli altri e che ci mettono veramente dentro delle contraddizioni enormi e li affrontiamo senza tante prediche o altre cose e senza tante pretese, ma dentro a situazioni che ha porti e situazioni di grande difficoltà. Io su questo lo dico senza nessuna pretesa, ma ne ho quanti voglio. Pronto?
Pronto. Lo dico, sono Dario.
Ciao Dario.
Mi sente bene?
Sì.
Ok. No, niente, intanto è apprezzabile, voglio dire, l'originalità dei discorsi. Vabbè, no, ma a parte scherzi. Volevo dire, Eduardino, lei saprà senz'altro che ieri hanno fatto il funerale a Don Armando Trevisioni a Mestre.
No, non lo sapevo, scusami.
Non lo sapevo
proprio.
Allora, inutile discorso che stavo facendo.
Lo conosco bene e l'ho frequentato anche.
Ecco, questo è il punto. Questo è il punto che volevo chiedere. Lei che si è fatto un'opinione di quell'uomo, che cosa ne pensa? Potrei saperlo?
No, perché da ultimamente è parecchio tempo che non so. So che ha lavorato molto nel sociale, so che si è dato da fare, ma di più non so risponderti.
Niente. Perché questo qua si dà fare per il sociale, anche alla Teresa di Calcutta, cioè benissimo il tipo di vita, però no, i miliardi che ha speso per tutte le cose e vale anche per Armando Previglio, cioè decine e decine di milioni di euro per fare case, ma ho capito il povero. perché poi ce n'era un altro che poi gli dirò, perché c'è sempre qualcuno che è vicino agli ultimi, semi-ultimi, dei ultimi. Uno di questi, Don Albino, era, lei si ricorderà molto bene, quello che trasmetteva non assieme a lei, ma nella stessa radio cooperativa, ed era Gamma 5, era gli ultimi, degli ultimi, degli ultimi, era con le versioni di Panafrica che poi andavano in tutte le direzioni. No, glielo dico anche perché io non ho mai avuto modo di parlare con questo, Armando Trevisioni, ma l'ho intervistato un paio di volte. Ma mi ricordo che quando lavoravo con i preti operai, così, parlando assieme con loro, ecco, e ogni tanto si riunivano perché lavoravano logicamente in cantieri diversi, in fabbriche diverse, e quindi avevano bisogno di trovarsi per fare un po' il punto della situazione, inventare una strategia, eccetera. Per far questo avevano bisogno degli spazi e sapevano che c'erano delle sale disponibili da parte della dove c'era Don Armando Trevisioni, e gli avevano chiesto un paio di volte: guarda, noi abbiamo niente da fare, troppo compromessi con i comunisti. E mi è venuto allora il paragone con Monsignor Bettazzi quando io sono andato a Covor. Mi ricordo il discorso finale che è stato incitato a fare, è stato invitato a fare Bettazzi, e diceva, ha detto, io veramente non vorrei parlare, ha detto Monsignor Bettazzi, ma dopo che me lo chiedete. E ho sentito parecchi di voi altri preti operai che dicevano che hanno quasi i vostri grandi compagni, quasi tutti hanno un'idea, votano per il PC, comunque sono simpatizzanti, sono militanti. Tutta cose che da voi non ho sentito, siete di avanguardia operaia, di lotta continua, e dice, volete proprio che ci distinguiamo ancora un'altra volta? Dobbiamo sempre distinguerci dai nostri simili? E facevo il paragone con l'altro prete, appunto, quello che l'altro ieri sera, io quello che chiamo Telezaia, il telegiornale della Cola, che era dedicato metà del tempo alla morte di quest'uomo, di Don Armando Trevisioni, e io mi ricordo quando ha rifiutato la sala i preti operai perché troppo impastati, troppo ammanicati con i comunisti. Pensavo che lei lo conoscesse meglio, ma come non detto, la ringrazio comunque.
Ciao, anch'io ti ringrazio, però vorrei però tentare di richiamare qualche cosa. Io, e certamente le realtà che viviamo sono realtà complesse, sono anche molte volte siamo in mezzo a tante situazioni. Allora, ho sentito parlare bene e parlare anche male, hai ragione su questo, ma male nel senso che manovrava e aveva una cosa di grande. Però ci sono due elementi. Se tu accetti di fare qualche cosa anche di nuovo, nel senso di aiutare concretamente e di fare in modo che chi aiuti poi abbia da anche a emanciparsi, eccetera, è chiaro che non puoi puntare soltanto su un pauperismo e fare soltanto la carità. Devi fare qualche cosa che possa servire e possa andare avanti. Seconda cosa, generalmente chi fa delle cose è molto sotto critica, perché quando si fai una cosa da solo sei l'unico responsabile, sei il diretto responsabile e sei tu che hai in mano tutto quanto. Ma quando fai insieme con gli altri e costruisci un qualche cosa che diventa societario, nel senso proprio che è una comunità, è un pluralismo, beh, tu lo sai che su queste cose qua, sia per quanto riguarda i servizi, sia per quanto riguarda le possibilità di guadagnarci sopra, sia per quanto riguarda poi la direzione di queste cose qua, con i vari armi, cose di amministrazione, eccetera, beh, c'è il misto mare. Ma dappertutto questo, dappertutto. E quindi io, per esempio, tanto per dirti, io ricordo benissimo in questo, e mi è sempre rimasto dentro, 1980, mi pare che sia stato agosto, sì, a Salvador Bahia, ho attraversato la fogna, era una fogna a cielo aperto praticamente. Con una passerella di legno in mezzo, e mi hanno accompagnato le suore di Madre Teresa e mi hanno detto: cammina abbastanza veloce, tranquillo, senza fermarti a guardare, perché è un po' pericoloso anche. Ed era venuta lei, e loro vivevano proprio ai bordi di quel lago di merda, E ti garantisco che trovare lì le suore di Madre Teresa dentro a una zona proibitissima per tutti, fuorché ai miserabili che erano dentro, e là dentro non pagavano l'affitto perché era quei miasmi di tutto quello che succedeva, una temperatura di 30 gradi per tutto il tempo dell'anno. Beh, ecco, a Salvador Bahia, me lo ricordo ancora, gli aragados erano chiamati. Ebbene, quando ho visto il servizio che facevano quelle sorelle, era il servizio proprio di persone minime, che non si vantavano, non si muovevano e non avevano, avevano soltanto lo stretto indispensabile per vestire e per mangiare, non avevano niente e facevano questo servizio in mezzo alla gente nella situazione. Voglio dire, così ho trovato in India un'altra volta, ancora lì con le suore di Madre Teresa, anche in India, quando siamo andati a Bombay, siamo andati proprio per il coso mondiale, per il forum mondiale, anche lì mi sono trovato con una comunità di suore di Madre Teresa che veramente erano dentro all'essenziale. Poi può capitare benissimo altre situazioni, altre modalità, e anche trovare qualcuno che non dà buon esempio. Ma io non mi meraviglio più, l'importante è che noi siamo contenti di essere là dove ci troviamo e facciamo tutto quello che ci è possibile per tentare di dare una mano e di fare quello che si può, senza che poi è talmente impegnativo, talmente difficile e molte volte talmente, come dire, niente in mano, che ce n'è da fare sempre di più, che non c'è neanche il tempo di inorgoglirsi, di pensare ma io ho fatto, io ho detto, io ero là che ho combinato. C'è neanche il tempo di farlo. Ed è anche una cosa bella però, perché le persone avvertono subito se tu ci tieni e vuoi far bella figura o se tu fai un servizio e poi basta. Le cose si capiscono benissimo. Quando tu parlavi dei preti operai che condividevano realmente la posizione di tutti gli altri e mettendosi anche loro alla pari per le scelte sia politiche sia di umanità con gli altri, io credo che potessi cogliere questo Gesù che alla fine chiede ai suoi: andate in mezzo a tutti, perché se non andate con tutti e tutti quelli che hanno bisogno, io mi dispiace, non sono con voi. E per questo va in disparte, dove trova l'ostilità dei suoi, ma nello stesso tempo non abbandona mai nessuno, neanche loro. Allora, sempre 049 880 90 20, altrimenti vi leggo il commento che fa Hermes per questa domenica. Subito dopo costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Un passaggio commovente. Gesù fa fatica a lasciare la gente, non vuole andarsene finché non li ha salutati tutti, così come noi facciamo fatica a lasciare la casa di amici cari dopo una cena di cui abbiamo condiviso il pane e l'affetto. Era stato un giorno speciale quello, il laboratorio di un mondo nuovo, un fervore di solidarietà, un moltiplicarsi di mani, di cuori, di cure per portare il pane a tutti, la fame dei poveri saziata, era il suo sogno realizzato. Ora, profumato di abbracci, desidera l'abbraccio del Padre. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare, a condividere con lui la sua gioia. Sì, Padre, si può portare il tuo regno sulla terra, si può. Un colloquio festoso, un abbraccio che dura fino a quasi all'alba. Ora sente il desiderio di tornare dai suoi. Di abbraccio in abbraccio così si muoveva Gesù. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Pietro allora gli disse: Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Ed egli gli disse: Vieni. Se sei figlio di Dio, notiamo che pronuncia le stesse parole del tentatore nel deserto, se sei figlio di Dio, buttati e verranno gli angeli. Se vuoi fare il Messia, deve essere potente e conquistare gli uomini con i miracoli, dimenticati la follia della croce. Pietro, nella sua richiesta, coraggiosa e scriteriata insieme, domanda due cose, una giusta e una sbagliata. Comanda che io venga verso di te, richiesta bella, perfetta, andare verso Dio. Ma poi sbaglia chiedendo di andarci camminando sulle acque. A che cosa serve questa esibizione di potenza fine a se stessa? Clamorosa ma sterile, questo intervento divino che non ha come scopo il bene delle persone, che è all'opposto di ciò che si era verificato la sera prima con i pani e i pesci. E infatti è un miracolo che fallisce, che non va a buon fine e Simone inizia ad affondare. Pietro si rivela all'uomo di poca fede non quando è travolto dalla paura delle onde, del vento e della notte, ma prima quando chiede questo genere di segni per il suo cammino di fede. Pietro, tu andrai verso il Signore, ma non camminando sul luccichio illusorio di acque miracolose, bensì sulla strada polverosa del buon samaritano. Andrai verso Gesù, ma prolungando il suo modo di vivere, di accogliere e di inventare strade che conducono al cuore dell'uomo. Pietro, emblema di tutti i credenti, imparerà a camminare verso un mondo nuovo, contando non sulla forza di imprevedibili miracoli, ma sulla forza prodigiosa di un amore quotidiano che non si arrende, sulla bellezza di una fede nuda. Ed è ancora nel 17 ancora Hermes che dice: Gesù dapprima assente, poi come un fantasma nella notte, poi voce sul vento. E Gesù dapprima assente, poi come un fantasma nella notte, poi voce sul vento ed infine mano forte che ti afferra, un crescendo dentro una liturgia di onde, di tempesta e di buio. È commovente questo Gesù che passa di incontro in incontro, saluta i 5.000 appena sfamati uno ad uno, con le donne e i bambini, profumato di abbracci e di gioia, ora desidera l'abbraccio del Padre e sale sul monte a pregare, poi verso l'alba sente il desiderio di tornare dai suoi, di abbraccio in abbraccio, così si muoveva Gesù. A questo punto il Vangelo racconta una storia di burrasca, di paure e di miracoli che falliscono. Pietro, con la sua tipica irruenza, chiede: se sei figlio di Dio, comandami di venire a camminare sulle acque. Camminando sulle acque, venire a te, bellissima richiesta. Camminando sulle acque, richiesta infantile di un prodigio. Scusatemi, fine a se stesso. Esibizione di forza che non ha di mira il bene di nessuno. È infatti il miracolo che non va a buon fine. Pietro scende dalla barca, comincia a camminare sulle acque, ma è in quel preciso momento, proprio mentre vede, sente, tocca il miracolo, comincia a dubitare e ad affondare. Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Pietro è uomo di poca fede non perché dubita del miracolo, ma proprio in quanto lo cerca. I miracoli non servono alla fede. Infatti Dio non si impone mai, si propone. I miracoli invece si impongono e non convertono. Lo mostra Pietro stesso. Fa passi di miracolo sull'acqua, eppure proprio nel momento in cui sperimenta la vertigine del prodigio sotto i suoi piedi, in quel preciso momento la sua fede va in crisi. Signore, affondo. Quando Pietro guarda il Signore e alla sua parola, vieni, può camminare sul mare. Quando guarda a se stesso, alle difficoltà, alle onde, alle crisi, si blocca nel dubbio. Così accade sempre. Se non guardiamo al Signore e alla sua parola, se abbiamo occhi che puntano in alto, se mettiamo in primo piano progetti buoni, noi avanziamo. Mentre la paura dà ordini che mortificano la vita, i progetti danno ordini al futuro. Se guardiamo le difficoltà, se teniamo gli occhi bassi, fissi sulle materie, se guardiamo i nostri complessi, ai fallimenti di ieri, ai peccati che ricorrono, iniziamo la discesa nel buio. Ringrazio Pietro per questo suo intrecciare fede e dubbio, per questo suo oscillare fra miracoli e abissi, Pietro, dentro il miracolo, dubita, Signore, affondo, dentro il dubitare, crede, Signore, salvami. Mi fermo qua e allora se qualcuno ha ancora un intervento o qualche cosa da fare, mi fa un grandissimo piacere e accetto molto volentieri anche l'ultimo saluto. Sempre 049, c'è subito. Eccolo qua, pronto.
Ciao Albino, sono Wanda, telefono da Maestri.
Ciao Wanda.
Ciao, come stai Albino?
Meglio che posso. Dai.
Senti?
Va bene, dai.
Allora, conosco un gioco che si chiama Passaparola. Le persone sono in fila e ognuno suggerisce a quella persona che le sta alle spalle la parola e mano a mano che questa parola va avanti perde, addirittura cambia, addirittura diventa una cosa. Ecco, io ho visto, ho sentito, cioè scusami, che tu dai importanza ai punti e alle virgole di quello che leggi, ma non ti viene il dubbio, cioè è una cosa che mi, una domanda che mi sono posta, forse so che tu dubbi ne hai pochi, io ne ho tantissimi, ma non ti viene il dubbio che anche nei punti e virgola, tutte le traduzioni che ha avuto la Bibbia e tutta la storia che ci viene raccontata non sia proprio esattamente come ce la stanno raccontando oggi, Albino? E ho visto, ho sentito ieri, per esempio, ho visto un programma che si chiama Forum, una signora che parlava dell'Apocalisse. Allora il prete diceva che l'Apocalisse aveva un significato e è questa che predicava per le case, eccetera, diceva, stravolgeva completamente il significato di quello che questo prete diceva. Ma non, la verità, Albino, la verità vera, pensi che qualcuno la sappia o è facoltativa? Buona giornata, grazie. Scusami.
Grazie anche a te, ti ringrazio Wanda, lascio anche aperta molto la tua affermazione di fronte a tutti, ma guardate che la verità siamo ciascuno di noi quello che siamo. Io vorrei che tentassimo di recuperare questo. Io non Gesù dice, io non faccio verità, io sono verità. Allora, anche noi, per quello che siamo, siamo quello che siamo, e questa è la mia verità. Io non ho un'altra. Tu fai la tua, e tu non ne hai un'altra, è la tua verità. Ma la verità però è proprio sei proprio tu. E allora su questo punto qua credo che siamo capaci molte volte di imbrogliare le carte, siamo capaci di imbrogliare noi stessi, siamo capaci di dire bugie a noi stessi, siamo capaci di stravolgere il senso e le azioni che potrebbero in qualche modo portare a noi dei disagi o portare a noi dei fatti negativi. E allora io credo che dovremmo tentare di recuperare questa con semplicità, senza nessuna pretesa, perché non c'è motivo di pretesa quando fai quello che puoi e lo fai col cuore senza pretendere niente altro. Io credo che la verità poi viene fuori, sapete, generalmente dopo morti. La verità su di noi viene fuori generalmente dopo morti. Perché abbiamo tanti segreti? Perché siamo conosciuti da tanti punti di vista? Perché conviviamo con tante realtà? Perché ci muoviamo non sempre con coerenza? E allora ci sono tanti motivi per dire cose diverse e ci sono persone che sono conosciute in forma talmente diversa che due possono avere uno l'idea contraria di un altro. Un esempio un po' l'abbiamo avuto anche stamattina, senza nessuna acrimonia e senza nessuna volontà di sparlare o di fare altro, quando è stato presentato da un televisione con una semplicità e abbiamo idee diverse, ma questo non è mica detto che io sono la fonte della verità e l'altra persona invece è quello che sbaglia tutto quanto. No, è così. E allora ognuno di noi si muove E per quanto riguarda, è vero quello che hai detto, che i libri della Bibbia scritti in altri tempi, con altre modalità, con altre leggende, con altre storie, con altre anche fondamenti religiosi, eccetera, è vero che erano tempi diversi, molto diversi. Ed è vero che la verità cammina con noi. È vero che c'è un approfondimento, ma però quando viene fatto l'approfondimento, io trovo bellissimo poter leggere e andare a fondo della cosa e trovare dei significati profondi per la mia vita quotidiana. Io trovo bellissima questo cammino che fa la storia e che fa la verità. Perché alla fine, anche noi, se camminiamo dentro, abbiamo sempre da imparare e abbiamo anche sempre da fare qualcosa di nuovo. E questo tiene vivi. Questo tiene vivi. Non è l'abitudine e la rassegnazione e chiudere gli occhi e basta che ci fa andare avanti e svegliarci al mattino. E anche quello che abbiamo dentro, per fortuna. E grazie e vi ringrazio, perché anche stamattina per me è una fortuna. Ciao a tutti e buona giornata.